Mille Voci.
Bentornati a Mille Voci e da Antonio Bolzani un cordiale saluto. Rieccoci con una nuova puntata della nostra trasmissione, una puntata dedicata ad un tema che è sempre d'attualità, mai come in questi tempi è ritornato d'attualità. Parliamo di parità tra donne e uomini e soprattutto ci soffermiamo sulla strategia per la parità tra donne e uomini del Consiglio federale. Cercheremo di capire se sono soltanto delle belle parole, dei principi condivisibili ma poi poco applicabili, oppure se davvero c'è una vera e chiara e decisa anche volontà di cambiamento da parte del Consiglio federale, che a sorpresa appunto la settimana scorsa il nostro esecutivo ha adottato questa strategia per la parità tra donne e uomini 2030, nonostante sia sancita dalla Costituzione federale dal 1981, la parità tra donna e uomo, lo sappiamo, non è ancora raggiunta in Svizzera. Le donne guadagnano mediamente il 19% meno degli uomini. In ambito domestico sono poi commessi ogni giorno più di 55 reati e nel 70% dei casi la vittima è di sesso femminile. L'introduzione del suffragio femminile, avvenuta 50 anni fa, ha sicuramente stimolato e spinto il nostro paese ad essere più impegnato e più attivo nella lotta per la parità fra i sessi. L'attuale confortante e decisa svolta, come detto per certi versi in attesa, si prefigge proprio di colmare quelle lacune e quelle carenze ancora oggi esistenti. In estrema sintesi, si tratta della prima strategia nazionale della Confederazione che mira a promuovere la parità dei sessi in tutti i suoi aspetti ed è focalizzata su quattro temi, quattro campi d'azione. La promozione della parità nella vita professionale, il miglioramento della conciliabilità tra famiglia e lavoro, la prevenzione della violenza e la lotta alla discriminazione. I provvedimenti prioritari saranno concretizzati entro fine anno e adottati o attuati entro il 2023. Da dire ancora che alla fine del 2025 sarà tracciato un primo bilancio e l'obiettivo è quindi quello che sia le donne sia gli uomini partecipino con le stesse opportunità alla vita economica, alla vita familiare e alla vita sociale e fruiscano per tutta la vita della stessa sicurezza sociale e che poi possano anche realizzare le proprie aspirazioni in un ambiente improntato al rispetto e privo di discriminazioni e violenza. A questo punto però sorgono delle domande, sorgono dei dubbi, sorge insomma una discussione che appunto stamattina vogliamo fare a Mille Voci per capire se questa strategia davvero cambierà qualcosa in un contesto nel quale, e lo si è detto più volte, rimane da fare ancora tanto. Maria Luisa Parodi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei, signora Parodi. Lei è la presidente della FAFT Plus. Da anni voi siete impegnate in questa lotta, da anni voi vi battete. Sicuramente vi siete anche voi un po' sorprese di questa strategia. Sicuramente la domanda è stata: perché ora?
Ma dunque, crediamo che ci sia una componente di pressione positiva internazionale. Neanche un mese fa, appena un mese fa, si è conclusa la 65esima sessione dell'ONU sullo stato delle donne, un appuntamento che c'è ogni anno per, come dire, aggiornare tutti i paesi che partecipano sui progressi che si fanno. La Svizzera partecipa. Quest'anno c'era un accento particolare sulla, come dire, sulle posizioni delle donne nei ruoli decisionali e nel campo della violenza domestica, che la Svizzera sia fortemente, come dire, coinvolta in questo processo e decida di, insomma, arrivare con una strategia nazionale in questo momento, potrebbe anche dipendere da questo impeto che il Covid-19 ha dato globalmente, no, agli obiettivi di parità. Ecco. Trovo che ci siano degli elementi interessanti in questa strategia, anche se gli ambiti in cui si dispiega poi sono quelli classici, non ci sono delle grandi novità su questi macro temi, però ci sono alcune cose che trovo incoraggianti, appunto C'è una centralità dell'autonomia economica delle donne, quindi ci sono tutta una serie di ragionamenti sulla necessità che le donne partecipino di più alla vita come dire, professionale, al mercato del lavoro, perché questo è un tema sicuramente centrale per il futuro della Svizzera, dello sviluppo sostenibile. C'è tutto un importante impatto che avrà questa strategia sulle decisioni di rendere la statistica pubblica, insomma, più all'avanguardia, più adeguata ai tempi. Noi abbiamo un serio tema di disaggregazione dei dati non sufficiente, no? Per cui anche per esempio nell'allegato della strategia si parla tantissimo di statistiche, si danno un sacco di numeri, poi si va a vedere su tutti i dati del 2019, no? Quindi qui c'è un tema importante, sembra che lo vogliano affrontare. E poi c'è anche questo tema della revisione del diritto federale. Questa è una cosa molto importante, trovo, cioè la strategia dice chiaramente ci sono ancora delle sacche di discriminazione all'interno delle norme di legge e vogliamo ragionare su quello. E poi chiaramente perché ora? Perché ora si dovrà parlare della tassazione individuale, si dovrà parlare della rendita pensionistica in relazione alle decisioni sull'innalzamento dell'età pensionabile. Chiaro che è un momento assolutamente importante anche per il diritto federale. E poi forse perché adesso c'è una sensibilità a questa questione che solo pochi anni fa non c'era. Io penso che anche proprio nella consapevolezza della gente, delle donne, il fatto di aver passato questi mesi del Covid, rendersi conto veramente di che peso sproporzionato le donne hanno dovuto sopportare e le donne stesse magari hanno realizzato fatica hanno dovuto fare tutti gli uomini, questo chiaramente rende la popolazione più sensibile e forse anche il fatto che un consiglio nazionale più femminile, il più femminile della storia, forse anche quando si dovrà decidere di dare veramente una svolta al diritto federale, sarà il Parlamento poi alla fine che dovrà
Certo, e
insomma, chissà, questo progetto.
a questo proposito noi avremmo voluto stamattina avere anche Federica De Rossa, che è avvocata, che è direttrice dell'Istituto di Diritto dell'USI ed è anche giudice supplente del Tribunale federale, è una donna molto competente in materia, è davvero autorevole la sua opinione. Purtroppo però non può partecipare e ha dovuto declinare l'invito, ma mi diceva nei giorni scorsi al telefono Maria Luisa Parodi che effettivamente la chiave di svolta potrebbe proprio essere quella legale. Si devono assolutamente cambiare certe leggi e allora va sensibilizzato il Parlamento, vanno sensibilizzati i parlamentari, donne e uomini, e da questo punto di vista, ecco, si dovrà fare qualcosa per rendere un po' più vincolanti certi principi che oggi sono sulla carta, sicuramente condivisibili, sicuramente validi, però rimangono principi.
Assolutamente. Questo slancio deve essere veramente, come dire, bisogna dare fiducia a questa intenzione, perché non deve più succedere quello che per esempio è successo per la parità salariale, per la legge sulla parità salariale, no? Che ci sono stati dei tentativi di dialogo tra le parti sociali che sono durati molti anni, non hanno portato a niente, è stata poi effettivamente raggiunto un accordo parlamentare per una legge che però insomma sappiamo che non porterà da nessuna parte perché è davvero ancora poco incisiva, non solo perché non ci sono sanzioni, ma perché ci sono dei tempi, come dire, di controllo molto lunghi. Insomma, non è così che si risolvono questi tipi di problemi. E chiaramente nel momento in cui la Confederazione dice adesso intervengo sul diritto federale, è chiaro che insomma c'è un segnale forte e non sappiamo come sarà implementato, quanto tempo ci vorrà, però hanno anche indicato degli indicatori chiave di
Delle
prestazione, che è
date,
una cosa
certo.
importante, delle date e degli
Degli
indicatori.
indicatori.
Vuol dire che ci saranno degli obiettivi che potranno essere non solo come dire, dichiarati, ma anche monitorati, perché sono indici quantitativi.
Certo,
Questa
allora,
è una cosa importante
molto
per le
importante.
strategie.
Io voglio coinvolgere il pubblico, voglio chiedere alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, secondo voi che cosa rimane da fare per la parità tra donne e uomini? Quali sono, diciamo, i campi d'azione e gli ambiti che devono assolutamente ricevere una spinta, ma che sia una spinta, diciamo, decisa, incisiva e anche piuttosto rapida? Per contattarci, come sempre, i numeri sono questi.
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Marco Polina in regia tecnica, Tania Ciriaco è in regia telefonica ad aspettare le vostre telefonate. Ricordo il tema di stamattina, la strategia per la parità tra donne e uomini del Consiglio federale. Belle parole oppure vera volontà di cambiamento? Ancora una volta parliamo, riparliamo, ritorniamo sul tema tanto attuale della parità tra donne e uomini, che in Svizzera non c'è ancora di fatto e lo sappiamo, ci sono ancora varie carenze, varie lacune, appunto si sta lavorando, si vorrebbe lavorare proprio per colmare queste lacune. Con Maria Luisa Parodi si parlava del quadro legislativo, del quadro legale che sta alla base anche poi di cambiamenti auspicati o auspicabili in futuro. Andiamo nel settore economico, nel settore anche del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Allora coinvolgiamo Luca Albertoni. Buongiorno Luca Albertoni e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Luca Albertoni è il direttore della Camera di Commercio. Luca Albertoni, dal punto di vista, diciamo, economico, questo discorso che stavamo facendo prima con Maria Luisa Parodi, quanto rimane da fare, quanto si dovrà ancora fare per permettere davvero di arrivare ad una parità?
Allora, mi permetto prima una nota personale che ha poco a che vedere con il ruolo che ricopro in questa strategia. Trovo che sia fondamentale l'aspetto della violenza sulle donne, che è veramente una piaga sociale, e trovo sia molto importante che si facciano dei passi decisi in questo senso. Ecco, questo lo tenevo a dirlo perché mi sembra un elemento estremamente importante. Dal punto di vista economico, si può sempre fare meglio, per carità. L'aspetto è chiaramente abbastanza complesso. Credo che ci sia un cambiamento che si percepisce nel mondo aziendale, anche se pensiamo al grande cappello della responsabilità sociale delle imprese, dove le imprese mostrano interesse verso un'evoluzione in questo senso. Del resto il mercato chiede anche sempre di più delle misure affinché le aziende siano attrattive per reclutare personale. Quindi ecco, una sensibilità di base c'è. Il problema è complesso, non è evidentissimo, sono sempre un po', non timoroso, ma diciamo un po' prudente sulle imposizioni. Vorrei portare tre riflessioni che sono frutto un po' delle letture degli ultimi giorni, soprattutto nei giornali domenicali e nelle riviste di Oltre Gottardo, quindi per dimostrare che non è un problema tipicamente ticinese, ma è una questione svizzera che preoccupa tutta la Svizzera, al di là di quello classico che si sa, l'investimento nella formazione di molte donne che poi smettono di lavorare, sono degli investimenti dal punto di vista puramente economico che purtroppo vanno persi. Io sollevo tre questioni che possono servire come riflessione. Il Swissnem qualche giorno fa, quindi l'associazione delle aziende industriali, elettronica, meccanica, ha sollevato il fatto che malgrado tutto nelle scelte professionali ci si orienta poco da parte femminile su quelle più tecniche, adesso detto in maniera molto generale, poi si può anche approfondire. Di chi è la responsabilità? Mancanza di interesse, vengono spinte troppo poco le donne, che sono comunque eccellenti anche in questi ruoli, verso queste professioni? Ecco, questa è una domanda che resta comunque abbastanza aperta, ma che rimette in discussione anche tutto l'aspetto della formazione, dell'orientamento, eccetera. C'è l'aspetto organizzativo, c'è un grande problema per le infermiere di cura intensa, ad esempio, negli ospedali della Svizzera tedesca, perché smettono di lavorare avendo delle pianificazioni di turni che non sono conciliabili con la vita familiare. E questo concerne anche gli ospedali pubblici, non è solo questione delle aziende private, riguarda tutte le attività professionali. Ecco, qui probabilmente è possibile uno sforzo anche senza grandi modifiche delle basi legali, almeno da quanto leggevo che dicevano gli esperti. Tutto sommato è una questione di pianificazione e qui si perdono posti di lavoro qualificati e persone con grande esperienza, quindi è un ulteriore problema. Il terzo, l'ha già anticipato la signora Parodi giustamente, ad esempio è quello della tassazione individuale, che oggi il secondo lavoro viene penalizzato fiscalmente, senza entrare nei dettagli di cosa questo significhi, però non conviene quasi, e tradizionalmente il secondo lavoro è spesso quello della donna, giusto o sbagliato che sia. Tanto che ho trovato uno studio pubblicato alla rivista Social Change in Switzerland, pubblicato da Le Temps nel mese di febbraio, dove si dice che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è plebiscitata da tutti fino al momento in cui hanno dei bambini. Ecco, quindi questo è un ulteriore spunto di riflessione su cui occorre lavorare probabilmente. Sono tutti elementi che vanno a creare un tema che è molto complesso, e credo che il positivo della strategia del Consiglio federale è che cerca di dare una visione un po' globale a tutta la questione e non solo a delle misure puntuali.
C'è un quarto punto, Luca Albertoni, che aggiungo io. Lei ha parlato di donne che cambiano la loro vita o devono cambiarla quando hanno dei figli, giusto?
Sì, sì, sì.
Ecco, io ho parlato nei giorni scorsi con una giovane donna di 25 anni il cui sogno è fare la mamma da grande. Così mi ha detto, lei però non può far la mamma perché guadagna 500 franchi al mese. Lavora a metà tempo, non può lavorare nel suo campo. Lei ha un diploma di venditrice, quindi nell'ambito del commercio, non trova lavoro, vive con il suo ragazzo, quindi è fidanzata con il suo ragazzo che è apprendista. Il suo ragazzo guadagna 2.500 franchi al mese, 2.500 il ragazzo, 500 lei, fanno 3.000 franchi al mese. Ovviamente vivere in due con 3.000 franchi al mese vuol dire vivere nelle ristrettezze, diciamo, più evidenti. È molto chiaro che non si può fare tanto, e lei dice: purtroppo non posso nemmeno scegliere di fare la mamma. Il problema degli stipendi è un problema reale. Se non si cambia da questo punto di vista è dura, qui rischiamo veramente di andare incontro a un disastro, sapendo che in Ticino c'è un calo demografico che è preoccupante. Luca Albertoni.
Certo. Allora, mi piace l'aspetto che ci sia anche rispetto verso chi sceglie di fare la mamma, che è una cosa molto...
Ma non può, questa ragazza non può, dice, il mio sogno sarebbe quello di poter far la mamma, ma non posso.
Mi lasci finire, parlavo del principio, non dico che sia buona la situazione nel concreto, parlavo del principio perché spesso questo viene un po' negletto. Chiaramente ci sono situazioni di nuclei familiari in difficoltà, questo purtroppo è un problema generale che va oltre la questione della parità tra uomo e donna. Ci sono questioni di formazione che entrano in gioco, ci sono questioni di settori che sono in difficoltà. C'è una questione di aumento costante dei costi, si parla sempre dei salari più bassi, però il problema è anche bipolare, non è la buona parola, ma tanto per farmi capire, c'è un aumento considerevole anche dei costi, si parla sempre delle casse malati, ma guardiamo a livello di tasse, non parlo di imposte, ma di tasse che lo Stato preleva sempre di più, quindi i costi ci sono, questo è sicuramente un problema che però va un po' fuori da questo aspetto della parità salariale.
Ma la parità salariale, però, Luca Albertoni, mi scusi, la parità salariale dovrebbero essere sensibili in primis i datori di lavoro, insomma, di fronte a certe situazioni che io definisco davvero inaccettabili. Allora, se in primis i datori di lavoro non sono loro sensibili e non permettono a delle giovani donne perlomeno di poter arrivare al sogno di essere mamme, io la vedo dura. E quindi chi deve sensibilizzare, chi deve lavorare con i datori di lavoro? Beh, siete voi della Camera di Commercio più tante altre associazioni, ecco, più ovviamente anche, certo, anche il politico, l'autorità politica, i parlamentari.
Ma sicuramente, però qui mi dispiace, non bisogna accettare i colpevoli, bisogna cercare delle soluzioni. Allora, le aziende hanno le loro responsabilità, tutti hanno le loro responsabilità in questo contesto. Un caso così evidentemente non è accettabile, ma non vorrei che diventasse l'esempio per dire è tutto così, dire che gli imprenditori o le aziende non sono assolutamente sensibili su questo tema, perché non è così.
Ho capito. Patricia Funk, buongiorno anche a lei, professoressa alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, lei ci porta, diciamo così, la visione, l'esperienza dell'USI. Lei è professoressa e docente, ha sentito quanto hanno detto i nostri due ospiti. Allora, è ovvio, il tema è molto vasto, c'è parecchio da dire sulla parità tra uomo e donna, sulla parità di genere. Secondo lei, che cosa rimane da fare oggi e soprattutto cosa pensa? Qual è la sua opinione su questa strategia del Consiglio federale?
Io vorrei parlare un po' della parità professionale. Se tu vedi i numeri, le donne giovani sono più educate degli uomini, ma dopo, come abbiamo già discusso, le donne guadagnano di meno, partecipano di meno nel mercato lavorare e lavorano più part time. Questa può essere una scelta, no? Una donna che vuole fare la mamma è proprio bella, ma ci sono anche questi esempi dove le donne quando arrivano ai figli proprio non si possono organizzare. Quindi come abbiamo visto, questa è una perdita del capitale umano immensa e io credo che sono punti importanti della strategia nazionale, per esempio a creare incentivi finanziari per le donne a ritornare a lavorare con l'impostazione individuale, o anche il tema di sensibilizzare l'azienda, no? Per il tema come combinare la famiglia e il lavoro, perché spesso quando arrivano le figlie sono le donne che lasciano di lavorare, che ridurrono gli orari, ma si può anche pensare che possono fare più gli uomini, possono lavorare più part-time gli uomini, che ci sono tante cose da fare. E quindi una volta le aziende sono più sensibilizzate, si può adottare modelli più adatti alle famiglie. Quindi io credo che sono punti molto importanti, sì, certo si devono concretizzare, dopo dobbiamo valutare, ma puntano sulla strada giusta. Anche il fatto che vogliono lavorare aumentando il percentuale delle donne nelle studi tecniche è importante, perché ci mancano personale là. E secondo me è non solo che le donne non scelgono questi studi perché non le interessano, sono anche stereotipi.
Certo, quindi lei dice nelle materie tecniche, tecnologiche, nelle materie scientifiche,
esatto,
si dovrebbe cambiare anche un po' mentalità e fare in modo che ci siano più donne.
Esatto, anche c'è un studio molto interessante che si è fatto in Nord Italia con i maestri di scuola media, e si è detectato che i maestri che hanno per giudici, biases che hanno per giudici, e qua le femmine erano più male in matematica, quindi cioè, ci sono stereotipi presenti e questi...
E che vanno cambiati. Perfetto, andiamo avanti. Allora ancora con Maria Luisa Parodi, facendo un po' di ordine, cercando di capire un po' quanto abbiamo detto, Maria Luisa Parodi, finora. C'è un quadro legislativo, c'è una base legale che dovrà essere cambiata per andare incontro a quelle che sono le esigenze, le richieste, soprattutto per andare incontro a questa strategia del Consiglio federale per la parità tra donne e uomini. C'è un'organizzazione, lo diceva Patricia Funk, da cambiare, soprattutto per certi ambiti che sono ancora molto maschili e sono molto riservati o quasi esclusivamente agli uomini, e le donne non se la sentono di entrare. E poi c'è tutto il tema, Maria Luisa Parodi, degli stipendi, perché il tema degli stipendi è direi imprescindibile, indispensabile, al di là che poi la donna voglia fare la mamma, la casalinga o lavorare.
Lavorare
fuori di casa, perché la casalinga lavora
bravo,
in casa e lavora
bravo.
Tanto, quindi smettiamola di dire che le casalinghe non lavorano.
Lavorare non solo gratuitamente.
Ecco, lavorare non solo gratuitamente, ho sbagliato io e mi scuso. Prego Maria Luisa Parodi.
È chiaro che la questione dei salari e della, come dire, come dice l'obiettivo chiaro, no? Quello più programmatico, assicurare che ogni essere umano, uomo o donna, possa realizzare le proprie aspirazioni in un ambiente di equità. E chiaramente si comincia dai salari, appunto una delle note di questo documento, per esempio, mostra come ad un anno dal master, no? Ci sono già donne che lavorano a part time che sono il doppio degli uomini. Parliamo di 21 anni, 22 anni, no, forse più.
Difatti la ragazza che ho incontrato io lavora part-time a metà tempo e non trova un tempo pieno, quindi c'è già un problema già lì subito.
c'è già un problema.
25 anni, mi diceva, non posso fare il mio lavoro come commessa, come venditrice, devo lavorare part-time, a metà tempo, in un altro ambito.
C'è un problema di preparazione del mercato del lavoro a considerare la maternità non un disastro nucleare, ma una cosa che va bene e che, come dire, non è solo una questione privata, non è una malattia, ma è una questione del tutto naturale, di valore sociale e anche di capacità e di potenzialità e di competenze che si sviluppano durante la fase della maternità come della paternità. Questo ci porta al discorso della cultura. Purtroppo abbiamo un grandissimo problema culturale in tutti gli elementi che sono stati così, che sono emersi anche dal signor Albertoni, dalla professoressa Frank. C'è questo proprio aspetto culturale che pervade completamente la questione. E lì chiaramente le leggi hanno la possibilità di incidere, di accelerare il progresso. Per questo torno un po' a quell'altro discorso che si faceva prima. La politica prende le redini, il cambio culturale accelera. Io trovo in questa strategia anche fondamentale la collaborazione con i cantoni, no? Questo aspetto che viene ribadito in tanti punti, soprattutto nella questione della politica familiare. È chiaro che lì c'è veramente la possibilità di dare una grande svolta a tutta la questione della conciliabilità, del lavoro non remunerato, del lavoro remunerato, dell'equilibrio corretto per uomini e donne di questi due aspetti normali della vita. Per esempio, faccio il nostro caso in Ticino, noi abbiamo approvato, cioè il Gran Consiglio ha approvato a gennaio il congedo parentale di 2 settimane, adesso siamo in una situazione di limbo perché non si capisce chi è veramente competente per dare via.
Quindi torniamo alle leggi, norma, magari poco chiare, esatto, poco vincolanti. Maria Luisa Parodi, però ci scrivono anche tante persone, donne e uomini, allora le leggo qualche messaggio perché voglio dare stimoli, voglio dare spunti, voglio dare benzina a questo dibattito, quindi vi chiedo di essere piuttosto brevi e sintetici nei vostri interventi, nelle vostre risposte, così c'è la possibilità davvero per tutti voi di parlare. Allora, le riassumo, questo è un messaggio che è arrivato, ma ne altri sono più o meno su questa scia, eh. Buongiorno, è una donna che ci scrive, buongiorno, le donne dovrebbero finirla di fare le vittime e apprezzare di più di essere mamma. A parte che la poverina, la povera ragazza che conosco non può nemmeno farla mamma, ma al di là del fatto che c'è chi non riesce perché non ha abbastanza soldi a fare la mamma, c'è anche chi pensa tra voi donne che siete sempre, insomma, in campo per fare le vittime, quindi basta con questo atteggiamento. Che cosa rispondere a queste donne?
Ma non credo che sia una questione di essere vittime, si tratta di una battaglia per rendere anche i papà nella condizione di poter fare papà, potrei rispondere, cosa che oggi non esiste.
Ho capito, quindi non è una questione di essere delle vittime, però c'è un po' questo pregiudizio di dire, ma le donne quando chiedono qualcosa vogliono fare o le femministe o le vittime. C'è un po' questo pregiudizio e c'è quasi la paura,
sì,
con chi si batte.
Ma non sicuramente della strategia nazionale della Confederazione, cioè credo che sia una parte dobbiamo superare.
No, quello no, però è vero che abbiamo detto tutti noi stamattina che bisogna cambiare la cultura, bisogna cambiare la mentalità, ma in certe persone è dura, eh.
Sì, certo, però guardi, le faccio un esempio della nostra campagna per dare un'idea di come stanno cambiando anche le cose da questo punto di vista. Noi facciamo questa campagna dal 2018 per avere più donne elette, non solo perché vogliamo più donne elette, perché siamo femministe, perché ci interessa il principio di pensè, perché sappiamo che quando le donne sono nei parlamenti o nei legislativi o negli esecutivi, c'è una progressione immediata di tutte queste tematiche, anche di impatto sociale, che poi favoriscono tutta la collettività. Chiaro che per fare questa campagna bisogna adottare anche una strategia di comunicazione un po' forte. I primi anni noi eravamo veramente bombardate di cose anche non tanto carine sul fatto che, insomma, ma basta con queste donne, un po' come questi messaggi. Ecco, questa cosa piano piano è cambiata anche, non tanto piano piano, è cambiata molto velocemente. Quindi sa, ci sono dei percorsi che si stanno facendo, che naturalmente non tutti fanno con la stessa velocità, ma quando l'obiettivo è lo stesso,
più facile. Però ci sono ancora tanti pregiudizi. Ci scrivono delle donne che dicono: sì, però attenzione, se vogliamo essere uguali agli uomini dobbiamo fare anche noi il servizio militare. Siamo ancora, diciamo così, a questi messaggi, 2021, ma è legittimo che qualcuno la pensi così, per carità, il diritto di opinione è assolutamente sacrosanto. Però, Maria Luisa Parodi, poi da una parte c'è dobbiamo fare anche noi il servizio militare e dall'altra parte c'è la strategia del Consiglio federale per la parità tra donne e uomini, i bei principi, le belle frasi, come la mettiamo?
Ma per esempio dell'esercito la strategia nazionale parla molto diffusamente, no? Nel senso che adesso non sappiamo se è perché abbiamo per la prima volta nella storia una consigliera federale a capo dell'esercito, o se è una strategia anche.
Quindi
per
lei è aperta anche al servizio militare obbligatorio per le donne, per la parità?
Io sono
sì
aperta
o no?
Alle scelte delle persone.
No, ma dovrebbe essere. No, la domanda è: dovrebbe essere obbligatorio il servizio militare per le donne, secondo lei, Maria Luisa Parodi, sì o no?
Ma quello voglio dire, non mi tange, nel senso, può essere obbligatorio anche. Io sarei per l'obbligatorietà del servizio civile per tutti, per esempio, quindi vedi, sono opinioni personali.
Però qui si chiede il servizio militare per le donne per la parità completa. Torniamo con Luca Albertoni. Allora, Luca Albertoni, è dura qui orientarsi. C'è un discorso di mentalità e di cultura. Quanto sono sensibili e quanto vogliono cambiare la cultura, la loro mentalità, magari un po' maschilista, i datori di lavoro? C'è questa volontà, c'è questa voglia, oppure da parte di qualcuno, insomma, si è un po' resti?
Ma per, non casualmente prima ho citato quegli elementi, più a parte l'aspetto del fisco, ma quelli delle scelte, formazione, organizzazione, certo, del lavoro, che spesso sono proprio frutto di una mentalità più che di una necessità vera e propria, per cui credo che ci sia ancora parecchio da fare, questo senza voler dire che non ci sia una sensibilità, ma probabilmente sono dei cambiamenti sociali che sono intervenuti anche abbastanza velocemente negli ultimi decenni, e probabilmente ci vuole un periodo di adattamento, parlo sempre delle mentalità, del resto dallo studio che citavo prima, ma ce ne sono migliaia, però è uno studio sicuramente non maschilista, che diceva le donne giovani vedono già un po' diversamente l'aspetto, adesso forse a parte il suo caso particolare che lei ha citato, ma vedono già un po' diversamente il loro ruolo nel mondo del lavoro e nella società in maniera un po', diciamo, più vicina,
diverso da come lo vedevamo noi,
sì.
certo
forse sì, un pochettino, quindi dimostra anche che sono questioni generazionali, cioè sta qui la complessità del tema, perché se bastassero tre articoli di legge per cambiare la cosa l'avremmo già fatto tutti, probabilmente avremmo già risolto la questione. Purtroppo è molto più complesso di questo.
Certo, no, perché c'è un quadro legislativo, ci sono delle leggi da cambiare, da rendere vincolanti, poi ci sono tante altre cose, c'è anche una mentalità. Ornella Larenza, benvenuta anche a lei, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ricercatrice presso il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI. Allora, come ricercatrice, quando lei si confronta con queste strategie, con questi studi, con queste belle proposte politiche, il suo primo pensiero va dove? A quali donne soprattutto ci si deve rivolgere oggi?
Ma ci si deve rivolgere a tutte le donne. Il mio primo pensiero leggendo questa strategia è stato: sono felice di vedere che c'è una presa di posizione netta da parte della Confederazione su qual è l'obiettivo a tendere, diciamo, nel medio termine. Quindi le prese di posizione chiaramente favoriscono, come dire, la creazione di una consapevolezza, diciamo, attorno agli obiettivi che si devono raggiungere. Certo, le prese di posizione non sono sufficienti e quindi, diciamo, sempre con l'occhio della ricercatrice, sono interessata a vedere cosa succederà soprattutto nei diversi cantoni, perché noi parliamo di una strategia federale, ma abbiamo una chiamata in causa di numerosi cantoni e numerosi comuni che dovranno poi concretamente applicare questa strategia, e ad oggi le differenze intercantonali talvolta sono anche molto ampie, quindi su questo aspetto, come dire, ho non dico che manifesti uno scetticismo, ma ci sarà sicuramente tantissimo da lavorare, e credo che in fondo questo aspetto sia anche di questo aspetto siano anche consapevoli coloro che hanno stilato questa strategia, perché se guardiamo anche proprio i verbi che vengono utilizzati,
questa lista di desideri, allora i verbi promuovere ulteriormente, continuare a promuovere, rafforzare, tanti bei principi, tante belle parole, poi però
ecco, allora ripeto, non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Qui c'è una chiara presa di posizione a livello confederale, dove si dice che la parità è una necessità per tutta la società e si declina in quattro macro aree, diciamo le aree di intervento per raggiungere questa parità. Dopodiché, per fare una valutazione, cosa che è spesso lasciata a noi ricercatori, bisogna avere degli obiettivi chiari, concreti, misurabili, e quindi mi aspetto che da questa strategia poi discendano degli obiettivi chiari, concreti e misurabili, quindi anche magari quantificabili. Faccio un esempio: è sufficiente, banalizzando ovviamente, è sufficiente che ci siano 10 donne occupate in più, oppure possiamo ritenerci soddisfatte quando ce ne saranno 100.000 occupate in più? Ecco, su questo bisogna sicuramente lavorare.
Allora, c'è un uomo che ci scrive, Ornella Larenza, lei la risposta, il tema è un tema interessante, però basta, sono stufo, ci dice, la donna è sempre considerata e fa sempre la parte della vittima, poi vuole allattare in pubblico, poi mette le minigonne, già le giovani donne mettono le minigonne a scuola, poi vogliono il conto pagato perché è una questione di cavalleria, se una donna è vestita in maniera osè qualcuno le fischia, è motivo di denuncia, insomma si passa da un estremo all'altro. Una volta, scrive sempre questo ascoltatore, le donne non erano protette, oggi invece gli si dà le armi per far male. A lei un commento su questo, diciamo così, punto di vista?
Allora, ovviamente io ho una visione completamente antitetica rispetto a quella proposta dal nostro ascoltatore. Una volta, diciamo così, le donne, non avendo la possibilità di accedere al mercato del lavoro e quindi di avere un'autonomia finanziaria, spesso si erano costrette, tra virgolette, a come dire, a sposarsi, quindi a scegliere la non è una scelta poi di fatto in quel caso, ma comunque a prendere la via del matrimonio come fonte di sostentamento per sé, e questo diciamo come dire, appunto non corrispondeva ad una scelta e dava luogo a tutta una serie di situazioni anche di violenze che magari non sono state rese pubbliche e che adesso sono rese pubbliche sempre di più, proprio perché c'è una maggiore consapevolezza dei diritti e della necessità di avere una società finalmente diciamo equa e, certo, e paritaria.
Allora c'è un altro messaggio, e qui mi rivolgo a Luca Albertoni: se lo Stato aiutasse in qualche modo le donne che decidono di fare un lavoro duro, che è quello di occuparsi della famiglia, sarebbe una buona cosa. Si vuole la parità tra uomo e donna, ma per natura siamo diversi, anche se ce la mettiamo tutta, bisogna lavorare sui diritti che siano uguali, insomma diritti uguali per tutti. Mi sembra condivisibile, Luca Albertoni, di lavorare sui diritti.
Certo, è quello che ho detto anche prima, no? La dignità di chi sceglie di non lavorare, di rimanere a casa, è la stessa di chi invece decide di lavorare. Poi è chiaro che questo è un tema politico anche che porta a delle discussioni abbastanza importanti, penso a livello federale, soprattutto il fatto che diversi contestino il fatto, si aiuta piuttosto, si parla solo di incentivi per chi vuole lavorare e non invece per chi fa la scelta di rimanere a casa.
Questo è importante, certo.
Nelle discussioni politiche, non mi compete questa discussione politica, però è un tema.
Però è un tema, Maria Luisa Parodi, effettivamente anche per voi della FAFT, le donne che decidono di fare un lavoro duro, che è quello di occuparsi della famiglia, di stare a casa, di farla casalinga, non sono retribuite. E noi spesso ci rivolgiamo con le nostre trasmissioni proprio alle casalinghe. Non sono un po' dimenticate anche da voi che vi battete per i diritti delle donne?
Ma, il tema della, fa, il tema della cura che noi da secoli releghiamo, diciamo, alle donne, no? Come le uniche portatrici di, come dire, di responsabilità in questa, in questo settore, si è accompagnato però a che cosa? Alla scarsa valorizzazione della cura, sia come concetto, sia come, come dire, stipendi associati anche per i lavori di cura, quelli della sanità per esempio, ma poi tutto quello che ruota intorno al lavoro domestico, eccetera. Quindi vede, non solo non ci rendiamo conto del valore economico di una grandissima fetta della popolazione che lavora gratuitamente e sostiene il resto della popolazione, diciamolo chiaramente.
Gratuitamente, ma per la famiglia, che vuol dire figli, mariti, certo, spesso, certo, e genitori.
Certo, ecco. E su questo noi abbiamo costruito un sistema economico, chiaramente. Ma quindi questa cosa non solo, diciamo, va riconosciuta, ma ha delle conseguenze anche nel concetto che noi abbiamo della cura. Ed è stato molto evidente questo durante il Covid. Io penso che lì qualcosa stia cambiando, perché ci siamo accorti di aver progressivamente relegato, appunto, sempre la scala più bassa sociale ed economica questo tipo di lavoro.
Però mi scusi, lei ha detto il sistema economico oggi si regge così perché l'abbiamo costruito noi su questi, diciamo così, su queste basi, su
non
questi principi.
Il sistema socio-economico.
Socio-economico. Ma allora va distrutto il sistema economico che prevede che la donna a casa, la casalinga, non percepisca un salario, o va distrutto un sistema culturale che prevede che di solito il marito che va a lavorare, la donna sta a casa? Che cosa va distrutto, Maria Luisa Parodi?
Va distrutta l'impossibilità di scegliere. E questo vale vieppiù anche per gli uomini, ripeto, ci sono molti uomini che vorrebbero lavorare part-time, ma il sistema culturale ed economico non lo consente. Ci sono, queste cose stanno cambiando nelle famiglie giovani, non solo le donne, ovviamente, vabbè, a parte che a livello nazionale ormai le donne sono più formate degli uomini, questo è un dato di fatto, ma anche nelle famiglie giovani, anche i padri hanno desiderio di occuparsi dei figli.
Certo.
Questa cosa la dimentichiamo. Ma questo è fondamentale, vuol dire che i modelli...
Quindi lei dice va distrutto, l'ha detto bene prima, l'impossibilità di poter scegliere chi sta a casa a fare cosa.
Esatto, per esempio.
Certo.
E chi, e perché deve essere presa questa decisione, per esempio, perché alla fine lavorare in due, un uomo, una donna, un marito, una moglie, è penalizzante fiscalmente. Questa è un'assurdità.
Però spesso Patricia Funk lavorare in due, e lo dicevo prima con la ragazza che ho visto di 25 anni qualche giorno fa, che guadagna 500 franchi e il suo moroso ne guadagna 2500, come apprendista, lavorare in due per tanti è inevitabile, è imprescindibile, è fondamentale, se no non si sbarca il lunario.
C'è di tutto, e certo ci sono coppie dove è necessario lavorare, ma ci sono altri anche dove la donna vuole o la donna vuole lavorare e non lo può fare perché non si sa organizzare, o perché anche ha paura di essere stigmatizzata, si ritorna a tempo pieno a lavorare dopo la fine. I mean, ci sono varie casi diverse, c'è un po' di tutto.
Ho capito. Ornella Larenza, c'è anche chi ci dice siamo rimasti veramente indietro molto anche in Svizzera con questi discorsi, perché sentendo certi messaggi davvero ci scrivono non si dimostra di aver fatto molti passi in avanti, siamo ancora prima del suffragio, dell'introduzione del suffragio femminile. Allora, certi discorsi probabilmente li si facevano già 50 o 60 anni fa, li si fanno ancora oggi, certe visioni sono dure da smontare.
Sicuramente, guardi, per raggiungere la parità bisogna lavorare su tanti piani. Le leggi sono importanti, ma non bastano, bisogna lavorare chiaramente nell'educazione dei più giovani, quindi lavorare nelle scuole, far crescere una cultura condivisa dell'importanza della parità di genere. Abbiamo tanti esempi di paesi attorno a noi che hanno sperimentato questo passaggio e mi sentirei di dire che comunque la parità di genere come dire, non è un fatto acquisito in tanti paesi che definiremmo avanzati. Lo stesso caso ad esempio della Svezia, che spesso viene definito uno dei paesi a cui guardare come esempio appunto di parità, è uno dei primissimi paesi che hanno introdotto il congedo paternità con la famosa daddy quota, quindi la quota di giorni obbligatori che, se non presi dal padre, vengono persi. Anche in Svezia ci hanno messo diversi anni prima che questa, da semplice applicazione di una legge, diventasse un costume all'interno della società, al punto che oggi, passeggiando per le città svedesi, non è assolutamente normale, perché è percepito come tale, vedere dei papà a spasso con il passeggino.
Certo, quindi è una questione anche culturale. Ornella Larenza, prima di congedarla, perché poi so che è impegnata altrove, le chiedo, lei che è ricercatrice alla SUPSI, nella sua carriera professionale ha dovuto accettare dei compromessi, ha fatto fatica per arrivare dove è arrivata? Lei che è donna, o è arrivata tranquillamente senza nessun pregiudizio da parte di nessuno?
Allora, fortunatamente non mi sono trovata di fronte a problemi di questo genere, ma conosco casi di colleghe che ne hanno, diciamo, hanno dovuto affrontarne e quindi direi che sicuramente questo è un problema che riguarda, anche tra i tanti mondi del lavoro, anche il mondo accademico e quindi dell'università.
Quindi lei dice, a livello di mondo accademico, di scuole universitarie, professionali, di università, politecnici, si sta facendo abbastanza? Per sia le studentesse, per invogliarle a certe materie, ma anche un po' per quanto riguarda il corpo docenti.
Allora, c'è sempre più consapevolezza e dibattito attorno a questi temi, quindi diciamo nell'arco del tempo che insomma ha attraversato, durante il quale ho attraversato, diciamo, le diverse istituzioni in cui sono stata, ho visto una progressione in questo senso, ma comunque esistono casi di, per esempio, colleghi uomini, se ne parlava prima, che vorrebbero poter abbassare il loro grado di occupazione per poter accudire figli appena nati e che faticano a ricevere questa opportunità, casi di sovraccarichi di lavoro che quindi impattano sulla gestione equilibrata del tempo di famiglia e del tempo di lavoro, quindi ho ben in mente diciamo casi in cui queste situazioni nefaste si creano, però sono fiduciosa che col lavoro di tutti si possano
correggere,
migliorare.
Grazie Ornella Larenza, buona giornata e buon lavoro. Luca Albertoni, torniamo. Grazie. A lei. Allora, lei che è direttore della Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi, nel suo settore, lei lo dirige, quante sono le disparità salariali? È un tema preoccupante, secondo lei?
Allora, dal mio punto di vista è preoccupante, perché c'è una norma costituzionale che prevede la parità di trattamento salariale, quindi anche da giurista la cosa mi infastidisce evidentemente quando si produce questa disparità. Quantificarlo è molto difficile, si parla a livello nazionale sempre di questo 19%, poi ci sono varie opinioni eccetera, ma sicuramente ci sono dei casi, come in tutti gli ambiti della società, dei casi di abusi e di disparità che vanno assolutamente corretti. Ci sono gli strumenti per farlo, forse c'è un po' una timidezza ancora a farlo oggi, perché comunque sono delle procedure magari un po' complesse o che durano a lungo eccetera, quindi si potrebbe fare una riflessione in questo senso. È difficile però dire.
Ecco, ma quantificando in concreto, quante volte Luca Albertoni in un anno, diciamo, normale di lavoro, adesso vabbè con la pandemia effettivamente è stato un po' tutto anormale, ma diciamo così, in una situazione di normalità, ha dovuto intervenire per delle chiare disparità salariali?
Ma me ne sono, qualcuna me ne viene segnalata, non tantissimo, che forse vanno più spesso sulle associazioni di categoria. Che sono
e cosa succede vicine, poi quando le vengono segnalate?
Quando segnalano a me?
Sì. Come interviene?
Io cerco il contatto con l'azienda, sì. Non posso obbligare nessuno, no, certo. Ma chiaramente che il contatto con l'azienda lo cerco per capire com'è la situazione e per cercare di tematizzare una correzione di un'eventuale disparità. Questo chiaramente fa parte del mio ruolo.
Certo, perché è un tema importantissimo, quello della parità salariale. Maria Luisa Parodi, allora, tante donne ci scrivono anche in modo così sorridente, ironiche. Ogni volta quando dico faccio la sala casalinga mi sento rispondere: ah, ok, allora non lavori, ok, bene. Siamo sempre lì, insomma, torniamo alla parità salariale, torniamo al discorso delle casalinghe che si sentono rispondere: ah, tanto tu non lavori, sei a casa. Il problema c'è, insomma. C'è e si vede.
Sì,
allora,
io non sono d'accordo di alimentare questa, come dire, apparente contraddizione tra chi difende il diritto delle lavoratrici e chi difende il lavoro, il diritto delle mamme. Ora, diciamo chiaramente, l'emergenza globale è quella delle mamme lavoratrici. E c'è un problema serio, perché non si riesce, le donne non riescono né a fare bene le mamme né a fare bene le lavoratrici, perché sono in condizioni quadro.
Sì.
Disastrose sia per l'uno che per l'altro verso.
Mi sembra
un problema che riguarda tutte le donne e indirettamente o direttamente gli uomini, i figli, le famiglie, tutta la società e l'economia. Quindi, insomma, fare queste battaglie singolari per gruppi trovo che sia proprio fuori luogo.
No, ha ragione, io condivido quanto dice, ha tracciato molto bene la sintesi del nostro discorso. Però perché nella strategia per la parità tra donne e uomini del Consiglio federale non si parla di casalinghe?
Ma non si parla di casalinghe perché si parla di possibilità di realizzare le proprie aspirazioni in un ambiente di rispetto e
di conciliabilità tra famiglia e lavoro.
Ma certo, quello è uno poi dei campi, ma io adesso parlo della dichiarazione che fa riferimento chiaramente al fatto che uomini e donne devono essere posti nella stessa possibilità di scegliere, che vuol dire che se una mamma si sente più felice a dedicarsi solo alla famiglia e se lo può permettere per motivi finanziari, che ci dimentichiamo sempre, no, lei l'ha aperto con quel suo caso personale che diceva,
sì.
Ecco, questo deve rientrare nelle possibilità, come vale per tutte le persone. Questo è l'obiettivo della parità, cioè essere femministi vuol dire questo, non vuol dire portare avanti delle battaglie per piccoli gruppi di persone.
Quindi
proprio
una frase in 20 secondi per dire come si fa a essere femministi oggi, o cosa implica l'essere femministi?
È una battaglia per i diritti umani.
Perfetto. Fine. Grazie mille a Maria Luisa Parodi, a Luca Albertoni, a Patricia Funk per essere stati con noi oggi, anche ovviamente a Ornella Larenza. Abbiamo voluto dedicare il nostro tema alla strategia per la parità tra donne e uomini del Consiglio federale. Belle parole, ovvero volontà di cambiamento, lo vedremo nei prossimi mesi e anni, ma speriamo presto che qualcosa davvero possa cambiare concretamente e realmente. A voi tutti, buona continuazione di ascolto, ovviamente in compagnia dei programmi della RSI, e ovviamente buona giornata a tutte e a tutti voi.
Mille voci.